Allora, Giulia del Comitato Internazionale appunto per i diritti dei e delle sex worker, credo che sia un gruppo che opera per i diritti a livello più internazionale, se non sbaglio, a livello più europeo.
Sì, esattamente. Io lavoro in un gruppo, diciamo in un grande network in realtà, che raccoglie tutte le realtà sia diciamo collettive che di militanti, di persone diciamo militanti su queste questioni qua a livello europeo, che si chiama International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe, che tra l'altro ha un sito che è molto attivo. Di cui vi do subito l'indirizzo, sexworkeurope.org.
Andiamo subito a cercarlo.
Mi fa piacere sentire che avete citato il manifesto che è stato scritto da una grande assemblea di sex worker a Bruxelles nel 2005. Prima c'è stato un pezzo che hai letto verso la fine di quello che hai detto. Su diciamo l'ipocrisia incredibile diciamo non solo degli stati ma anche delle società che chiedono servizi sessuali ma poi li relegano diciamo all'illegalità e quindi creano una situazione di sfruttamento incredibile
di invisibilità per chi ci lavora. Di invisibilità e poi conseguentemente di
non ti sento benissimo
dicevo la prima condizione per l'isolamento è l'invisibilità.
È l'invisibilità, sicuramente, anche l'illegalità, la criminalità e quella che diciamo all'interno delle lotte nostre si chiama la stigmatizzazione del lavoro sessuale, cioè il fatto che ti isolo, ti schifo, come dire, e questo succede sia a livello di morale e di società che a livello di legislazione, no?
Senti Giulia, una domanda di un aspetto che non ho riportato nel mio approfondimento perché sinceramente l'ho capito poco e forse tu mi potrai aiutare in questa cosa, riguarda il caso italiano in particolare, cioè la regolamentazione italiana che da quello che mi è stato raccontato insomma dalla persona Sara, che ringrazio, che mi ha aiutato in questo approfondimento, è una insomma una regolamentazione che parte a stigmatizzare, a colpire appunto i e le prostitute partendo da punti insomma assolutamente che non vanno al nocciolo della questione, per esempio controlli stradali, per esempio una regolamentazione sul codice stradale che insomma va a penalizzare il blocco del traffico più che la compravendita di prestazione sessuale eccetera, quindi un'Italia che ha una regolamentazione abolizionista, che vuol dire non è regolamentata e penalizzata direttamente la prostituzione e la prestazione sessuale, ma che poi diciamo dai lati va a invece stigmatizzare e a rendere difficile quelle che sono le condizioni di lavoro delle persone che operano nell'industria sessuale.
Guarda, tu hai ragione nel senso di dire che negli ultimi 50 anni in Italia le modifiche che si sono introdotte sulla regolamentazione della prostituzione sono tutte diciamo di tipo amministrativo, come dire degli sgami, no? Che vengono introdotti senza andare a riformare la legge portante sulla prostituzione, che è appunto la legge Merlin del 1958. Allora, la legge Merlin di per sé era positiva al tempo, no? Come tu hai detto nel tuo excursus, prima c'erano le case chiuse, no? Una vergogna pazzesca di semiprigione per chi ci lavorava. Quindi con l'abolizione un punto positivo nel 58, che però apre una legge, quella che è tuttora vigente, la legge Merlin, che è piena di contraddizioni, perché se da un lato non criminalizza, cioè non penalizza la prostituzione in Italia, è lecita di per sé, ok? Però è vietato tutto ciò che di fatto ti serve per poter vendere sesso, ok? Quindi è vietato affittare una stanza, è vietato impiegare una segretaria per prenderti gli appuntamenti, è vietato pubblicizzare, è illegale il reddito che produci di fatto non lo puoi usare in maniera come dire, libera, no? Quindi non puoi, cioè avrai molti problemi ad allevare dei figli, ad avere un partner, no? Cioè proprio diritti sia di lavoro che diritti fondamentali umani.
Certo, okay? È vietato soprattutto quello che viene definito fiancheggiamento, no, della prostituzione. Io mi hanno raccontato di un caso abbastanza emblematico di un signore che portava il caffè a delle prostitute per strada, mm-hmm. ed è stato lui insomma perseguito penalmente perché esatto. Chiamato fiancheggiatore della prostituzione, insomma un controsenso.
Esatto, favoreggiamento, cioè praticamente esattamente come dici tu, cioè è una legge che viene usata in maniera, cioè si offre a essere usata in maniera molto discriminatoria contro chi lavora, per cui qualunque persona che in qualche modo si trovi anche solo a essere amica, no, della persona che vende sesso, può essere considerata in qualche modo che la favoreggia o sfrutta la prostituzione, ok? Perché l'ideologia di questa legge è che la prostituzione in ogni caso viola la dignità della donna, per cui l'unica posizione che tu puoi avere è di tentare di far uscire la donna dalla prostituzione, ok? Tutto il resto, quindi che siano forme di solidarietà o che sia appunto il taxista che ti accompagna, tutto è criminalizzabile.
Pazzesco.
Ok? A questo si aggiunge chiaramente, a partire dai primi anni 90, un'altra, come si può dire, strato di criminalizzazione che è quella contro le migranti e i migranti. Ok? Quindi si aggiunge a questa situazione già di criminalizzazione un'altra, per cui non avendo tu la cittadinanza europea non puoi comunque, come dire, non puoi vendere sesso, ok? E in più, come sappiamo, non godi di nessun diritto di cittadinanza, quindi sei ricattabile, sei incastrabile, sei più sfruttabile, ma in più sei anche deportabile proprio per il fatto che vendi sesso, ok? Perché il fatto di vendere sesso, e questo è interessante che succede anche nei paesi europei in cui
Giulia, ti chiedo scusa per questo.
È riconosciuta come lavoro. Se tu però sei straniera, non puoi, no? Non puoi fare questo lavoro che gli europei possono fare. Anzi, se hai un permesso di soggiorno per altri motivi, di studio o di lavoro, e ti beccano a vendere sesso, ti deportano.
Ecco, quindi insomma la lotta per i diritti delle sex workers si lega insomma non solo alla richiesta di diritti dal punto di vista, diciamo, fra virgolette, sindacato di base della prostituzione, ma si lega anche a tutti quelli che sono i diritti delle migranti, che sicuramente sono la maggioranza di chi poi si trova a vendere sesso nelle nostre società occidentali.
Esattamente, allora sul fatto della maggioranza non si è certi, no? Perché ogni cosa che si dice su questo settore è un po' vaga, nel senso che essendo un settore sommerso non si sa bene. Tu prima hai detto 80% sono straniere, non mi lancerei nel dire questo. Sicuramente in strada l'80% sono straniere, quello che succede dentro, che è un mondo immenso, che è fatto non solo di gente che lavora in alto borgo, ma di gente che lavora come dire, in situazioni di grande sfruttamento o comunque in situazioni normali, la media, lavorano, come dire, tutte dentro casa, appartamenti, hotel, insomma, non in strada.
Sì.
Mi sono persa.
Guarda, ti sarai persa.
Abbiamo un fischio,
esatto,
antipaticissimo, la dovuto a una gru che ci passa davanti alla finestra.
Siamo sfigatissimi come sempre. Il martedì mattina c'è la maledetta gru che sta facendo i lavori qui davanti alla sede della radio,
niente.
E il telecomando della gru fa interferenza con le nostre onde radio. Insomma, una situazione abbastanza ghiacciante, di sfiga cosmica. Ma se tu hai pazienza, se i nostri insomma ascoltatori hanno la pazienza di cercare di ascoltarti lo stesso, ti farei un'ultima domanda, perché poi il tempo corre veloce, e ti chiederei una valutazione dei contenuti e insomma di quella mobilitazione che, per la verità, ha veramente insomma scosso e coinvolto milioni di donne, insomma, che sono scese in piazza il 13 dicembre, ma come contenuti sicuramente eravamo molto molto lontani dall'uni mamma mia. scusami, mi hanno trappannato le orecchie, eravamo molto molto lontani dai contenuti, dai diritti che, insomma, di cui stiamo parlando in questo momento con te. Il movimento delle dei e delle sex workers in Italia come si è, insomma, avvicinato e come si è rapportato a questa data?
Ascolta, sicuramente non c'è dubbio che cioè le sex workers e i sex workers, come sapete, sono usciti in strada, siamo scesi in strada con gli ombrelli rossi, che è il simbolo, diciamo, che ormai negli ultimi 5 anni si è diffuso sia in Europa che in tutto il mondo, e in verità è partito dall'Italia, dal Comitato per i diritti civili delle prostitute, e quindi ha deciso di scendere, ok? Nel senso che comunque chiedere dimissioni sembrava la cosa principale, no? È sceso però per denunciare anche, come dire, una schizofrenia morale che in realtà, di cui bisogna stare attenti anche a non rendersi complice da parte delle femministe e delle donne che hanno fatto l'appello della manifestazione, perché sicuramente l'appello iniziale, come sappiamo, era, diciamo, di tono molto conservatore, che creava una divisione: chi è che sono le vere donne, no? Che questa è una cosa classica che succede, che, come dire, quelle che vendono sesso improvvisamente non sono più donne, no? E sicuramente, cioè, per noi bisogna stare attenti che nel momento in cui si denunciano una corruzione, come dire, della classe dirigente italiana come struttura, non si assumano né dei toni scandalistici, perché non è una questione di scandalo, no? È una questione proprio di struttura marcia, né, come dire, dei toni che attaccano le donne che vendono sesso. Sicuramente mi chiedono spesso che cosa pensate delle escort di Berlusconi, eccetera, eccetera. Allora, sicuramente il fatto che vendano sesso non ci pone problema. Quello che ci pone problema è che si rendono complici, cioè, di un sistema, invece di promesse, di vantaggi, di appoggi, che appunto, che fa parte del mondo berlusconiano.
Certo, che facciano, insomma, da corollario a questo spettacolo del potere pornografico di Berlusconi.
Sì, corollario anche partecipi pienamente, no? Perché, cioè, voglio dire, loro fanno affari come donne con lui, come gli uomini fanno affari su altri, scambiando altre cose, no?
Sì, questo è importante, insomma, abbassare la soglia di moralismo in questo paese, insomma, tutti i giorni catto e qualche giorno all'anno catto comunista, che, insomma, comunque fra le due la moralità la fa sempre da padrona. Giulia,
anche riconoscere qual è il problema, no? Cioè, qual è il problema? È uno scambio corretto di sesso contro denaro, o il problema è quando inizi invece a, come dire, a scambiare no, posizioni nell'industria dei media, in Parlamento, in Consiglio Comunale?
Assolutamente chiarissimo.
Giulia, ti ringraziamo sicuramente, insomma, il mondo delle sex workers e dei sex worker è un mondo che da queste libere frequenze ci va di indagare, e, insomma, risentirci a presto, grazie mille.
Ok, sexworkeurope.org. Ciao, grazie.
Grazie.
A te.
Ciao.
Ciao.